Sembra facile la sua poesia, in realtà nasconde una personalità complessa, tormentata, arrivo a dire per certi aspetti disperata. Da dove viene la grandezza di Giovanni Pascoli? Dalla sua sconfinata erudizione, dalla completa conoscenza del latino che restituisce la vita, dall'uso sapiente del suono delle parole. I suoi segreti sono stati a poco svelati, proviamo adesso a raccontarveli. Giovanni Pascoli è stato considerato a lungo un poeta semplice, con lo stesso equivoco col quale si giudicò semplice, tra virgolette, Mozart. In realtà, lasciando perdere Mozart, che sarebbe un lungo discorso, anche Pascoli, studiato meglio, ha rivelato una complessità di ispirazione che ne fa un grande della poesia italiana a cavallo tra 8 e 900, nasce nel 55, muore nel 1912, 3 anni prima della Grande Guerra. Tutti sanno che è nato in Romagna e che però poi è vissuto dall'altra parte della penisola, sul Tirreno. Una delle sue raccolte si chiama infatti Canti di Castelvecchio, che è nella Lucchesia, ci troviamo nella Lucchesia. Lei condivide questa cosa che Pascoli non è semplice, ma al contrario stratificato?
Basti pensare ai termini di due grandi produzioni intellettuali e in certo senso letterario. Da una parte la poetica del fanciullino, che può dare adito a equivoci,
di cui parleremo,
sulla quale si può anche scherzare. Dall'altra, di lì a poco, lo sviluppo della psicanalisi e l'intuizione di Freud, che vede nel bambino, definizione allucinata e potente nel suo sguardo clinico, un polimorfo perverso. Ecco, basta applicare la definizione di polimorfo perverso al fanciullino di Pascoli per capire quanto è potente, anticipatrice e radicale la sua rivoluzione, perché lui effettivamente è forse il più grande innovatore della lingua poetica italiana di quel periodo.
E perché è il più grande innovatore, se mi è permesso proseguire sulla stessa linea? Perché lui, da una parte, allievo di Carducci all'Università di Bologna, egli stesso avrà la cattedra a soli 40 anni, dunque nel 95, e da una parte è tentato di proseguire il classicismo carducciano, ma dall'altra parte incalzano i tempi, gli ultimi decenni dell'Ottocento, con quella vena del decadentismo di cui non potrà non risentire, e lo vedremo negli esempi che diamo. Dunque, anche qua, a cavallo tra la Romagna Solatia e la Lucchesia, a cavallo tra classicismo e decadentismo, a cavallo è un uomo bilingue, non ci dimentichiamo, vince per 13 volte di seguito la medaglia d'oro al concorso internazionale di latino. Lui non è che sapeva il latino.
Di Amsterdam,
il più difficile del mondo. Lui non è che sapesse il latino, era latino.
Era latino. Bisogna aggiungere una profondissima differenza di sensibilità tra il maestro e l'allievo. Laddove Carducci è un lottatore, è un bardo, è l'uomo dell'ufficialità, della forza, Pascoli è il fanciullino, per l'appunto, cioè ha qualcosa di leso, di ulcerato, e questo, senza calcare troppo il pedale psicanalitico, e che ci fa pensare a Leopardi per alcuni aspetti, può essere riportato alla terribile esperienza di un padre ucciso di morte violenta.
Quando aveva 12 anni, non solo, ma poi a quell'uccisione del padre, sulla quale torneremo, perché è un racconto non soltanto che riguarda la biografia di Pascoli, ma è un racconto eccezionale in sé.
Sull'Italia di allora.
Sull'Italia di allora, a quella morte seguono altri lutti in famiglia, perché l'anno dopo muore la madre, nel 71 muore il fratello Luigi colpito da meningite, e nel 76 un altro fratello, Giacomo, secondo le cronache, di tifo, ma c'è chi dice che potrebbe essere stato avvelenato. Quindi è una infanzia e prima giovinezza sconvolta da queste morti, alle quali morti si aggiungerà poi un trauma ben maggiore, che magari vediamo dopo, che è quello che Pascoli non ha mai avuto una famiglia. E perché non ha mai avuto una famiglia? Vorrei lasciare qui la cosa in sospeso.
La riprendiamo.
Perché è un enigma biografico e psicologico della sua vita, sulla quale mi piacerebbe, se lei è d'accordo, tornare tra poco.
Perfettamente. Adesso direi di ascoltare uno dei suoi testi più celebri. Voglio soltanto approfittarne per sottolineare quello che ascolteranno il nostro pubblico, ossia la scoperta, o comunque la riscoperta, l'irruzione, l'impiego, l'abuso dell'onomatopea come forma di ritorno alle radici della lingua.
Esempio.
Il famoso fonosillabismo.
Esempio.
Beh, abbiamo poesie in cui sentiamo i tetri il singulto oppure il chio. Qui abbiamo l'assiuolo che invece in maniera sorda, spenta da oboe, fa sentire in remota distanza il suo chiù.
Dov'era la luna che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla? Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi, chiù. Le stelle lucevano rare tra mezzo alla nebbia di latte, sentivo il cullare del mare, sentivo un frufru tra le fratte, sentivo nel cuore un sussulto come eco d'un grido che fu, suonava lontano il singulto, chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento, squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento, tintinni a invisibili porte che forse non s'aprono più, e c'era quel pianto di morte. Chiù.
Nella prima conversazione con il professor Magrelli abbiamo accennato e lasciato lì due temi importanti che vanno ripresi. Il primo è l'omicidio, l'assassinio di suo padre Ruggero, e il secondo è l'enigma di un Giovanni Pascoli che non ha mai una sua famiglia. Comincio dall'assassinio. Quando lui aveva 12 anni, e dunque nel 1867, il padre, fattore di una grande tenuta principesca, mentre torna da Cesena in Calesse, viene abbattuto da una fucilata. E ufficialmente non si è mai saputo chi fosse l'omicida, l'esecutore o né il mandante. In realtà in paese lo sapevano tutti e molto se ne vociferava. Però, nonostante tre processi che ci furono, l'autore non venne mai ufficialmente denunciato, e questo si colloca nella vita giovanile e anche la seguente di Giovanni come un nodo, un doloroso, tragico nodo irrisolto. Lui ne accenna nella famosa poesia dedicata, che si chiama La cavalla storna, di cui leggo solo cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Tu capivi il suo cenno e il suo detto, egli ha lasciato un figlio giovinetto che sarebbe lui, eccetera, eccetera.
E in coda c'è una sorta di
denuncia.
Di denuncia fatta dall'animale, nelle forme in cui può farlo un cavallo. Cioè,
mia madre alzò nel gran silenzio un dito e disse un nome. Sono alto un nitrito.
Sono alto un nitrito.
Bellissima, questo qua già.
Di nuovo quell'attenzione ai suoni, all'onomatopea, qui addirittura al verso animale, che però appunto affonda in una psiche irrimediabilmente, immedicabilmente ferita.
Turbata. L'altro turbamento.
Così devo dire però un aneddoto, perché resta unico. Io ma ricordo una bella cena a San Mauro
di Roma,
in Pascoli, che però si svolse tutta guardando al di sotto del piatto e del bicchiere, perché sulla tovaglia, e torneremo sulla tovaglia, era impresso il circuito del Calesse e si vedevano tutto dipinto, una specie di graphic novel, dietro i cespugli l'assassino che spara, la tappa successiva il padre che cade, una specie di via crucis grafica.
L'altra tragedia, non del passato ma del presente, è quella della sua mancata vita familiare.
Scusi, lei usa una delicata perifrasi, ma aggiungerei anche sessuale molto probabilmente, perché non sappiamo nulla, non solo del fatto che lui non anzi di questo lo sappiamo, non avesse una famiglia, ma soprattutto che non avesse scambi di natura erotica. E sì che veniamo da Belli e da Porta, dove il sesso abbondava.
Sì, questa sua osservazione ci porta dritti dentro il problema. Lui aveva due sorelle, una Ida, più irrequieta, e una Maria o Mariù, più docile, che anzi è talmente docile che si mette al servizio di Giovanni. Queste due sorelle sono state da bambine 10 anni in convento, possiamo immaginare con quale da quale educazione siano state formate.
O deformate, aggiungo.
Ecco, lei è sempre così diretto sulla...
Noto... Ho delle idee, diciamo.
Ha delle idee precise, vedo in proposito. Quando escono di convento chiedono al fratello, essendo tutti e tre orfani, ma intanto il fratello si avviava ad una solida carriera professorale, di essere accolte, e formano questa trinità, bellissimo, come avrebbe detto Nietzsche, certo, con Lu Andrea Salomè. Anche le due ragazze, cresciute orfane in convento, avevano nostalgia di una famiglia, della loro famiglia, e il fratello, il bel fratello di cui tanto si favoleggiava e parlava, avrebbe messo su casa per loro. Massa, l'orto, il giardino con gli aranci le aspettava. Ricostruire la famiglia fu un gioco, era una novità e una sorpresa, e tutte e tre giocarono a inventarsi la vita.
Sì,
ma
diciamo,
quale vita? Aspetti, scusa, mi faccia finire. Una vita dove non si sa più se più madri, più spose o più figlie di un giovane fratello sotto la trentina.
Certo.
L'ambiguità di questo rapporto...
Sì, diciamo, al di là delle ricostruzioni più divulgative, diciamo più superficiali, c'è una potente cappa incestuosa, diciamo, che grava su questo progetto totalmente inventato, di, come diceva lei bene, di trinità inesistente, dove si mescolano i livelli e dove ancora una volta si sta preparando un caso clinico che l'imminente psicanalisi avrebbe accolto con gioia.
Con gioia. Lì Ida poi si sposerà e andrà col suo marito a fare una famiglia.
Provocando un'altra
profonda invece sofferenza. Mariù resta tutta la vita e accanto a tutte e due intanto progressivamente invecchiavano.
La vestale proprio.
Si può immaginare, difatti si vede nelle poesie con quali turbamenti e malinconie.
Diciamo, è una leggenda, conta per quello che conta, ma sì, narra che esistesse un filo che di notte legasse in due stanze diverse per l'alluce, per i piedi, queste due creature, come un vero e proprio ombelico capace di tenerli a mo' di vasi comunicanti, in costante comunicazione.
Perché prima citava la tovaglia?
Perché, grazie, arriviamo da questo clima, diciamo che dire torbido, almeno che si possa affermare, da questo clima segnato da una morte, ad una sorta di vero e proprio culto dei morti, che trova il suo apice in una tra le più grandi, a mio parere, poesie dell'Ottocento. Una poesia veramente, di nuovo, di una semplicità disarmante. Da un punto di vista economico abbiamo una serie di strofe, i soliti versi ritmati, una scena addirittura contadina. Le dicevano i genitori alla figlia: bambina, che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina, ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena. Bada che vengono i morti, i tristi, i pallidi morti. avanti. Ora sentiremo nella lettura cosa accade. Voglio segnalare un paio di cose. Uno, che quest'usanza era molto comune. Io l'ho ritrovata addirittura segnalata in alcuni studi etnografici sull'Abruzzo. Ma la ritroviamo potentemente addirittura nei sonetti d'Orfeo del grandissimo Rilke, un poeta che pure ha varie risonanze con Pascoli. In poche parole, si trattava di non lasciare le briciole sulla tovaglia perché, ecco addirittura omerica, i morti venivano a mangiarle, come in Omero sono assetati di sangue. Insomma, abbiamo una scena improvvisamente cupa, ma dove non c'è assolutamente terrore. Ecco, la particolarità è che abbiamo dei morti viventi, dolenti, dei morti dolenti. E abbiamo la bambina che, diventata grande, farà loro da maestra e madre.
Le dicevano: bambina, che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina, ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena. Bada, che vengono i morti, i tristi, i pallidi morti, entrano, ansimano, muti, ognuno è tanto mai stanco, e si fermano seduti la notte intorno a quel bianco. Stanno lì sino al domani, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta sotto la lampada spenta. È già grande la bambina, la casa regge e lavora, fa il bucato e la cucina, fa tutto al modo d'allora, pensa a tutto, ma non pensa a sparecchiare la mensa. Lascia che vengano i morti, i buoni, poveri morti.
Oh, caro professore, lei che fa pratica e teoria poetica apprezzerà, credo, la sincerità con la quale Giovanni Pascoli espone la sua propria teoria poetica, in riassunta nella formula che può condurre a un equivoco, il fanciullino. In realtà il fanciullino è una... Vorrei leggere due righe che poi commentiamo. Il fanciullino è una visione perspicua dell'espressione poetica, perché lui dice: il poeta è poeta, non filosofo, non storico, non maestro, non tribuno, non uomo di Stato, e nemmeno è, sia con pace del maestro Carducci, un artiere che foggi spade, scudi e vomeri. Qui c'è una evidente lampante polemica. E nemmeno, con pace di tanti altri, un artista che ceselli l'oro che altri gli porga. A costituire il poeta, ecco l'affermazione, vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione che il modo nel quale gli altri trasmette l'una, il sentimento, e l'altra, cioè la visione. Quello che conta, dice, è ciò che metti nella poesia, non il modo in cui lo esprimi. È d'accordo o no?
Beh, naturalmente no, nel senso che Pascoli non c'è rimasto per le sue intenzioni, ma per i suoi risultati. Quindi non tanto per quello che voleva dire, ma per come l'ha saputo dire. Fermo restando che indubbiamente qui abbiamo una chiara rivendicazione dell'autonomia poetica e allo stesso tempo la cosciente sottolineatura di quanto sia potente l'elemento pulsionale. Ecco, lui vuole dire questo.
Nella sostanza, adesso non si nasconde, certo. Nella sostanza è d'accordo.
Certamente, mi sorprende quel suo, ma è dovuto a questioni veicolari, strumentali, alla polemica contro Carducci, col suo maestro. No, mi sorprende la maniera in cui sottovaluta la resa, che è invece ciò che lo fa grande, dall'uso rivoluzionario della punteggiatura. che anticipa le avanguardie degli spazi, dei silenzi. Si è parlato molto, a proposito di Pascoli, di brusii, di brulichii dell'intraumano, questi cavalli che parlano, queste poesie sull'asino, sul bue, questa attenzione creaturale, le rondini che sfrecciano. Tutto questo diventa lingua, questo è sempre il punto d'arrivo.
E però, sì, certo che diventa lingua, ma non potrebbe diventare lingua se non fosse spinta da un sentimento forte, che è quello che lui rivendica in questa cosa.
Il motore è questo.
Il motore è il sentimento che ci sta sotto.
E questo viene...
Ma sa, professore, lei è un... Insomma, è giusto quello che lei dice, ma non è ingiusto quello che io penso, perché... In realtà qui stiamo rievocando grossolanamente, per quanto mi riguarda, la vecchia questione forma-sostanza. Ecco, non ci può essere qualunque forma tu dia, se non c'è sostanza non vale niente.
Certo. Fatto sta che questa attenzione alla lingua porta Pascoli ad essere, come lei ha detto molto bene, più che a parlare, latino, cioè ad abbracciare ancora una volta quella lingua dei morti che fa segno a un passato, a un al di là, a qualcosa di perduto.
Ecco. Lui è capace, in latino, noi che siamo abituati a considerare la prosa latina, soprattutto quella epico-militare, le guerre, le spedizioni, oppure il linguaggio giuridico, lui invece la piega alla sua ispirazione fanciullinesca, se mi è consentito, per cui per esempio arriva a descrivere due ragazzini romani portati per mano dalla loro nutrice, dalla loro cameriera, davanti a una vetrina, perché non era proprio una vetrina, ma insomma che vedono i braccialetti, le formicine, i piccoli orecchini, tutti questi monili in forma ridotta per bambini, e tutti li descrive in latino, cioè una padronanza. Questo è capace di usare la metrica latina e la lingua latina come se fosse la propria.
C'è una splendida poesia che racconta del ritrovamento di una bambola d'avorio nelle fondamenta di Palazzo di Giustizia a Roma, sia della bambola sia della sua padroncina. Vitrea virgo subacqua la Tebas, ti celavi vergine nell'acqua cristallina, proprio come l'immagine di un'Ofelia latina.
Taciturne le cornacchie nei boschi neri intorno erano fuggite. Lo stormo di covi, memori della città quadrata, ritornavano alle rocce del Palatino, quando il suolo etrusco, nel decimo giorno di maggio, al sole ti restituì, Crepereia. Al dito, dopo innumerevoli secoli, indossavi la gemma del fidanzamento. Vergine, sotto l'acqua di cristallo, ti celavi, e a fior d'acqua la chioma ondeggiava di Capelvenere. O forse avevi dato i tuoi capelli da spargere alla buia notte. Ma per quali lacrime antiche si inumidiscono ora, mentre ti vedo, gli occhi esausti? Qual affanno mi stringe il cuore? Qual dolore? Il dolore è lo stesso, ma in un altro cuore. Vidi coi miei occhi, ricordo, la corona di mirto e l'oro fulgente dei capelli annodati e le mani giunte e nella destra le tenui spighe di farro. Riconosco l'ametista che dopo tanti anni torna a mostrare le ali del grifone impetuoso e la cerva. Riconosco la bambola, invano a Venere promessa. Versate ciotole di latte al suolo, secondo il rito, posai in pace la tua anima nel muto sepolcro e pronunciai disperato le ultime parole. Addio, Trifena. Addio.
Questa vita che avrebbe potuto essere la vita di un professore e di un letterato, di grande importanza è in realtà, caro Magrelli, segnata continuamente da una vena nera di inquietudine, di turbamento inespresso, consapevole e non consapevole, lei che ha richiamato per 2 o 3 volte la psicoanalisi, di cui lui in parte sapeva e in parte no. La stessa, diciamo, ombreggiatura densa e dunque ambigua connota la sua posizione politica. Perché Pascoli è un socialista, ma siccome i tipi di socialismo possibili sono tanti, dobbiamo dire che il suo fu un socialismo umanitario, cioè non ancorato ad una dottrina veramente socialista, un socialismo dei sentimenti, dell'atteggiamento, potremmo quasi dire cristiano. Questo si vede, questa sua fragilità politica dettata solo dal sentimento, si vide quando nel 1911 scoppiò la famosa guerra italo-turca o di Libia, Tripoli, bel suol d'amore, e l'Italia andò a cercarsi la sua colonia, come avevano fatto tutte le altre potenze europee, e Pascoli si entusiasmò. E a Barga tenne il famoso discorso «La grande proletaria si è mossa», di cui poi si impossesserà il fascismo.
A torto, ingiustamente, anche perché dobbiamo tenere presente una cosa, ossia che questa attenzione alle voci popolari, questa attenzione verso gli umili, quegli umili che erano stati cantati in dialetto e onorati in dialetto da Belli e da Porta, sono l'espressione di un atteggiamento innanzitutto romantico, un ritorno alle origini della patria e un ritorno a quell'espressione più spontanea, che è quella appunto dei diseredati, faccio un passo in più, degli emigranti. E qui avviene un salto, uno scatto interessantissimo, di nuovo sul piano linguistico.
Prima che lo accenni, che poi questo ci porterà, credo, a una lettura poetica, volevo dire come si chiuse la vita di Pascoli. Si chiuse in maniera drammatica, perché lui negli ultimi anni precipita in una evidente depressione, come diremmo oggi, alla quale cerca di porre rimedio bevendo. E anche se in famiglia la sorella cercherà di nascondere le vere cause del decesso, è molto probabile che lui sia morto, e questo avviene il 6 aprile del 1912, per cirrosi epatica, cioè per una devastazione del fegato a seguito dell'alcol.
Notiamo di sfuggita che l'anno è lo stesso del Titanic, cioè lo stesso anno che vedrà non tanto affondare una nave, sia pure la più grande e la più poderosa mai progettata, ma affondare i sogni della Belle Époque, l'ottimismo di un lungo periodo felice per l'Europa. Le guerre erano state esportate.
Preciserei per alcune classi in Europa.
Esattamente, e aggiungerei per i maschi di queste poche classi, visto che, come abbiamo detto, le donne dovranno ancora aspettare mezzo secolo per votare. Dunque, Pascoli muore veramente mentre si chiude quest'epoca, l'epoca del cancan, per capirci, non c'è più molto da ridere, si sta avvicinando la guerra e lo vedremo nei prossimi appuntamenti.
Richiamare, si chiude quell'epoca che Leopardi aveva già irriso nella ginestra parlando delle magnifiche sorti e progressive.
Perfettamente. E beh, il Titanic.
Il positivismo.
È proprio la risposta a questa illusione. Dicevo però, questo scatto finale sulla spinta della rivalutazione del popolo, del sangue e del suolo, romantica e post-romantica, porta dalla lingua morta per eccellenza, che è il latino, marmoreo e classico, a quella lingua nuova, palpitante, ibrida e bastarda che sarà l'inglese degli emigranti.
E i figli la rividero alla fiamma del focolare, curva, sfatta, smunta. Ma siete trista, oh mamma. Ed accostando agli occhi essa la punta del pennelletto con un fil di voce: e il cieco è fiero? E come va l'assunta? Ma voi, là, con la mia croce. I muri grezzi apparvero col banco vecchio e la vecchia tavola di noce. Di nuovo un moro, con un altro bianco che gli occhi e i denti, era incollato al muro, la lenza a spalla ed una mano al fianco. Roba di là. Tutto era vecchio, scuro. S'udiva il soffio delle vacche e il sito della capanna empiva l'abituro. Beppe sedé col capo indolenzito tra le due mani. La bambina bionda ora ammiccava qua e là col dito, parlava, e la sua nonna tremebonda stava a sentire e poi diceva: non pare un lui quando canta tra la fronda. Parlava la sua lingua d'oltremare. E Chicken House, un piccolo lui, formai Sandrez, che goda a cinquettare. Zi. Bad Country Joe, your Italy.
Dopo la parentesi politica, che tale non è perché in realtà innerva tutta la carriera, la vita e il pensiero di Pascoli, sia pure nelle forme disordinate che si è detto, io direi di ritornare alla sfera privata, in particolare con una poesia che sentiremo letta tra poco, che fa veramente da pendant a quella dalla quale siamo partiti. Mi riferisco al 10 agosto, una poesia che tra l'altro reca una dedica particolarissima.
Dunque sì, ha ragione, la dedica, il 10 agosto era l'anniversario della morte, dell'uccisione di suo padre.
San Lorenzo, appunto.
Notte di San Lorenzo, per di più carica di le stelle, i cieli, eccetera.
E lui, celesti,
e lui fa questa dedica. Questo ricordo del 10 agosto 1867, la scrive 30 anni dopo, 67 aveva 12 anni.
Certo.
Dedico ad alcuni ignoti uomini atroci, siano essi ora spettri che vagolano perpetuamente dal luogo ove uccisero al luogo ove furono uccisi, o siano teste rugose e bianche che sempre più si chinano all'ombra estrema che cova la vendetta, o siano fronti pallide che provano a rialzarsi lentamente, eccetera, eccetera. Questa dedica è chiaramente una dedica appassionata agli ignoti, nonostante i sospetti fossero forti, assassini di suo padre. Però, se lei mi permette, io vorrei fare un'altra digressione, evocare un altro dolore più presente. Questo è remoto, risale alla sua lontana infanzia.
Certo.
È della sua maturità, e sono le nozze di sua sorella Ida. Quando la sorella Ida si sposa con un signore che si chiama Salvatore Berti di Santa Giustina, proveniente da Rimini, loro stavano in Toscana, le nozze porteranno la sorella di nuovo sulla riva adriatica. Si sposa, si rompe la trinità che avevamo evocato prima, e Pascoli ne prova un dolore atroce, sordo. Addio dunque, Ida, sorella di Maria, tu parti e noi restiamo. Tu ritorni alla dolce patria, Romagna, e noi ce ne allontaneremo presto, anche di più. La carrozza aspetta la porta, non si deve perdere il treno, addio. Quei treni come sono noiosamente puntuali, come nell'impazienza fischiano e si scrollano, e impaziente è anche quel giovane biondo e snello. Andiamo, Ida. Egli ti dice: andiamo, Ida. E noi ti diciamo: Ida nostra, addio. nell'impazienza del giovane è chiaro il sottinteso, l'impaziente dei giovani di consumare le nozze.
Consumare le nozze con questa ragazza, lo ricordiamo che era stata per anni e anni in un convento e quindi aveva avuto un'educazione di questo genere. In queste parole è chiaro, insomma, Pascoli denuncia una sorta di tradimento, è come se la sorella fosse venuta meno a un patto, al patto che i tre orfani avevano stretto in risposta a questa aggressione atroce
della loro infanzia. Ma come lei giustamente diceva prima, 10 agosto, che tra l'altro è una poesia affettuosissima e bellissima.
San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse, perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile, attonito, a dita, le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male.
Quello che Valerio Magrelli ed io abbiamo cercato di restituire in questa breve conversazione è la complessità di Giovanni Pascoli. Un poeta troppo a lungo considerato il fanciullino nel senso corrivo del termine, che invece nasconde nella sua poesia profonde innovazioni, sia dal punto di vista compositivo, sia dal punto di vista di ciò che la sua biografia dettò ai suoi versi.
Quando parliamo di poemetti, se pensiamo a un poeta che ha scritto poemetti tra 8 e 900 ci viene immediatamente in mente il nome di Pascoli. Il poemetto, come capita per altri generi metrici, indica rispetto al poema una composizione più breve, la cui dimensione però, come per il poema, è una dimensione narrativa. Cioè il poemetto racconta, può raccontare in tante forme, in tanti modi, ma la sua base è una base di racconto. Nel caso di Pascoli dobbiamo parlare soprattutto di due raccolte, i poemetti, che poi nell'ultima edizione sarebbero diventati i primi poemetti, e poi i nuovi poemetti. Perché Pascoli scrive poemetti e soprattutto a chi si ispira Pascoli nella stesura dei suoi poemetti? Riprende nei primi poemetti il modello di Dante. Questo a conferma del fatto che Dante, per certi versi, è rappresentato un punto di raccordo fondamentale per tutta la storia della poesia italiana. Riprende Dante perché quando parliamo dei primi poemetti, la prima cosa che dobbiamo dire è che i poemetti pascoliani, in questo caso, sono strutturati in composizioni formate da terzine. Qui vediamo alcune parole in rima di un poemetto pascoliano. Il poemetto è digitale purpurea. Una vesti bruna, modesti mai vedesti. Parole dell'uso comune o comunissimo, per certi versi addirittura non parole, tanto sono vaghe. Però il modello è il modello dantesco, della terzina dantesca. Una vesti bruna, una rima con bruna, vesti rima con modesti e vedesti, e mai e possiamo proseguire secondo lo stesso schema, delle terzine incatenate, in cui la seconda rima di una certa terzina torna come prima e come terza della seconda, la seconda di questa terzina tornerà come prima e come terza della terza e via dicendo. Perché Pascoli sceglie la terzina dantesca per i suoi poemetti? Perché la sua intenzione è quella di rendere narrativamente in quel momento la materia poetica che voleva trattare, pur rimanendo ancora per certi versi legati ai componimenti precedenti. I componimenti dei poemetti hanno una dimensione più ampia, si trasformano per l'appunto in piccoli poemi, e il fatto che però Pascoli per certi versi rimanga ancora legato a quella dimensione di una campagna che racchiude lui e le sue sorelle in un nido è chiarissimo fin dalla prefazione ai poemetti. Scrive Pascoli: vorrei che voi osservaste con me, si sta rivolgendo alla dedicataria della raccolta, la sorella Maria, che a vivere discretamente in questo mondo non è necessario che un po' di discrezione. Vorrei che pensaste con me che il mistero nella vita è grande e che il meglio che ci sia da fare è quello di stare stretti più che si possa agli altri cui il medesimo mistero affanna e spaura. E vorrei invitarvi alla campagna. Rimane quindi il mistero, è cambiata semplicemente l'occasione della composizione, perché Pascoli è passato dalle umili poesie delle Tamerici della sua prima raccolta ai poemetti. Questo passaggio l'ha voluto segnare proprio nella trasformazione metrica garantita da un metro così importante come la terzina dantesca. Un metro quindi che sopravvive nei secoli e che ancora una volta ci conferma l'importanza di Dante. Era un metro che già alcuni, anche vicini al Pascoli, temporalmente parlando, avevano adoperato, basta pensare a Vincenzo Monti, e ad altri che prima di lui avevano recuperato lo stesso metro. Pascoli lo fa proprio per recuperare insieme alla dimensione narrativa una certa solennità in più. Tanto è vero che il sottotitolo della raccolta è Paolo Maiora, che riprende un passaggio di un noto verso delle bucoliche di Virgilio. Paolo Maiora, dire qualcosa, ovviamente poche cose, ma alzando un po' il tono, pur rimanendo, dicevo, legato all'idea del nido. E la poesia da cui sono state ricavate quelle parole è digitale purpurea. Leggo soltanto l'inizio perché può essere interessante anche abbinare le parole che vedete ai versi in cui sono calate. Inizia così Digitale Purpurea. Siedono, l'una guarda l'altra, l'una esile e bionda, semplice di vesti e di sguardi, ma l'altra esile e bruna, l'altra, i due occhi semplici e modesti fissano gli altri due che ardono. Un dialogo tra Maria e Rachele, immaginato al tempo in cui Maria, la sorella di Pascoli, e questo personaggio, Rachele, erano educandi in un collegio, e il componimento si conclude nella separazione tra questi due personaggi, perché Maria rimarrà fedele fino in fondo al nido pascoliano, l'altra sorella, Ida, si sarebbe sposata e forse sotto il personaggio di Rachele c'è proprio lei.
Le dicevano, bambina, che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina, ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena. Bada, che vengono i morti, i tristi, i pallidi morti, entrano, ansimano, muti, ognuno è tanto mai stanco e si fermano seduti la notte intorno a quel bianco. Stanno lì sino al domani, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta sotto la lampada spenta. È già grande la bambina. La casa regge e lavora, fa il bucato e la cucina, fa tutto al modo d'allora. Pensa a tutto, ma non pensa a sparecchiare la mensa. Lascia che vengano i morti, i buoni, poveri morti. Oh, la notte nera nera, di vento, d'acqua, di neve. Lascia che entrino da sera, col loro anelito lieve, che alla mensa torno torno riposino, fino a giorno, cercando fatti lontani, col capo tra le due mani. Dalla sera alla mattina, cercando cose lontane, stanno fissi a fronte china, su qualche bricia di pane, e volendo ricordare, bevono lacrime amare. Oh, non ricordano i morti, i cari suoi morti. Pane, sì, pane si chiama, che noi spezzammo con cordi, ricordate? E tela, a dama, ce n'era tanta, ricordi? Queste sono due, come le vostre e le tue, due nostre lacrime amare, cadute nel ricordare.
se le scelte degli scapigliati ricordano le scelte precedenti dei bohemien francesi, quando parliamo di Pascoli non possiamo non tener conto dei simbolisti francesi. E Pascoli li conobbe, ma la distanza dai simbolisti fu notevole, perché nel suo irrazionalismo, nella sua precarietà, il simbolismo pascoliano non regge il confronto con il modello. Eppure la poesia di Pascoli sarebbe stata la più importante per le generazioni poetiche a venire, molto più importante di quella d'Annunziana, perché il simbolismo pascoliano, soprattutto quello legato alle piccole cose rivestite per l'appunto nel simbolo, quel simbolismo ebbe una straordinaria fortuna nella poesia primo novecentesca e soprattutto in quei poeti crepuscolari che si ispirarono alla poesia pascoliana, in particolare delle mirice, delle tamerici umili, simbolo di terrena umiltà e simbolo anche di un linguaggio slericato, come potremmo dire. Esponenti della poesia crepuscolare furono Guido Cozzano a parte, che molte antologie non inseriscono per la sua specificità fra i crepuscolari, Corrado Govoni, soprattutto Sergio Corazzini e Marino Moretti. E Moretti fu romagnolo, come era stato romagnolo il Pascoli, e sono molti i legami tra i due poeti. Un po' perché forse nell'implosione sentimentale Moretti si sentì vicino, particolarmente vicino a Pascoli, un po' perché alcuni temi pascoliani tornano sviluppati in Moretti. Uno di questi temi è il nido, e soprattutto l'uscita dal nido, considerata già da Pascoli come un tradimento, l'uscita dal nido familiare come tradimento di quell'idea di famiglia che aveva Pascoli. In una poesia famosa di Marino Moretti, a Cesena, Moretti recupera proprio questo tema, il tema dell'uscita dal nido della sorella, dice lui, tutta d'un uomo che io conosco appena. Geloso quasi come un bambino della sua nuova condizione di sposa e di futura mamma. Vale la pena leggerla per intero per far capire come questa poesia si sia davvero sliricata, si sia liberata dai toni solenni di certa poesia ottocentesca. Piove, è mercoledì, sono a Cesena, ospite della mia sorella sposa, sposa da 6, da 7 mesi appena. Batte la pioggia, il grigio borgo lava la faccia della casa senza posa, schiuma a piede le gronde come bava. Tu mi sorridi, io sono triste, e forse triste è per te la pioggia cittadina, il nuovo amore che non ti soccorse, il sogno che non ti avvizzì, sorella, che guardi me con occhio che s'ostina a dirmi bella la tua vita, bella, bella. O bambina, o sorellina, o nuora, o sposa, io vedo tuo marito, sento oggi a chi dici mamma, a una signora. So che quell'uomo è il suocero da bene, che dopo il lautopasto è sonnolento, il babbo che ti vuole un po' di bene. Mamma tu chiami e le sorridi e vuoi che io sia gentile, vuoi che io le sorrida, che le parli dei miei viaggi. Poi quando siamo soli o come piove, mi dici rauca di non so che sfida corsa tra voi e dici dove, quando, come, perché, ripeti ancora quando, come, perché, chiedi consiglio con un sorriso non più tuo di nuora. Parli di una cognata quasi avara che viene spesso per casa col figlio e non sai se temerla o averla cara. Parli del nonno che è quasi al tramonto, il nonno ricco del tuo dino, e dici vedrai, vedrai se lo terrò di conto. Parli della città, delle signore che già conosci, di giorni felici, di libertà, d'amor proprio, d'amore. Piove, è mercoledì, sono a Cesena e mia sorella è qui, tutta d'un uomo che io conosco appena. Tra nuova gente, nuove cure, nuove tristezze, e a me parla così, senza dolcezza, mentre piove o spiove. la mamma nostra ti aveva detto che... E poi si vede, ora si vede come, sì, sono incinta, troppo presto, ahimè. Sai che non voglio balia, che ho speranza di allattarlo da me. Cerchiamo un nome, ho fortuna, è una buona gravidanza. Ancora parli e guardi le cose intorno. Piove, si avvicina l'ombra grigiastra, suona l'ora, è tardi. E l'anno scorso eri così bambina. Questo per dare l'idea di come il sentimento puro e un po' infantile di Moretti ci tenga a preservarsi dalla crescita, dalla maturazione di una sorella che è sposa e appunto fra un po' sarà madre. Gozzano, qualcuno lo ha definito il più rappresentativo dei poeti crepuscolari, ma in realtà è crepuscolare solo a metà. E la sua caratteristica più importante è il fatto di aver ridotto l'io lirico, il soggetto lirico, a una cosa, a un oggetto, e in questa direzione ha spianato la strada agli ermetici. Ma dunque esisto, o strano, vive tra il tutto e il niente questa cosa vivente detta Guido Gozzano. Guido Gozzano, una sola parola in iniziale minuscola come fosse un oggetto. Avrebbe, dicevo, rappresentato Gozzano un punto di raccordo fondamentale fra la poesia pascoliana e la poesia ermetica, anche per una scelta precisa che lo distingue fortemente dai suoi colleghi o quasi colleghi crepuscolari: l'idea di far cozzare ironicamente fra di loro parole auliche e parole della lingua di tutti i giorni, parole prosaiche. Famosissima la rima tra Nietzsche e camice, a cui potremmo aggiungere malinconia, radioscopia, divino che rima con intestino, sublimi che rima con concimi. Desolazione del povero poeta sentimentale, dico Razzini, morto giovanissimo. La poesia inizia così: perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi? Non ho che le lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici. Semplici così che se io dovessi confessarle a te, arrossirei. Oggi io penso a morire. E si conclude così: io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliarsi a poco per ogni cosa che se ne andava. Ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato. Oh, io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno. Vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita. Io non so, Dio mio, che morire. Amen. E se vogliamo sinteticamente mettere insieme in conclusione le principali caratteristiche della poesia crepuscolare, con la sua cronica stanchezza interiore, con l'assenza di qualunque slancio vitale, con il rifiuto, lo abbiamo appena visto, dell'appellativo di poeta, e con l'auto proclamazione del soggetto poetante che diventa cosa, che diventa oggetto come in Gozzano, possiamo recuperare tutto questo in una lettera del 1904 di Govoni. Ho sempre amato le cose tristi, la musica girovaga, i canti d'amore cantati dai vecchi nelle osterie, le preghiere delle suore, i mendichi pittorescamente stracciati e malati, i convalescenti, gli autunni melanconici pieni di addii, le primavere nei collegi quasi timorose, le campane magnetiche, le chiese dove piangono indifferentemente i ceri, le rose che si sfogliano sugli altarini nei canti delle vie deserte in cui cresce l'erba, tutte le cose tristi della religione, le cose tristi dell'amore, le cose tristi del lavoro, le cose tristi delle miserie.